Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, l'80ª mostra del cinema di Venezia. Sono Laura Della Corte e oggi siamo insieme al regista dell'Avamposto nella sezione Giornata degli Autori, Edoardo Morabito.
Buonasera.
Come stai?
Bene, bene. Un po' stanco, contento.
Bene. Com'è andata la prima?
Bene, bene. Sala piena. Incredibile. E applausi, queste belle cose.
Una bella sensazione.
Sì, molto.
Allora, la mia curiosità è intanto come hai conosciuto Christopher Clark e qual è stata la tua prima impressione su di lui?
Beh, la prima è stata come l'ultima, bellissima, nel senso mi sono innamorato subito. E l'ho scoperto in realtà in maniera poco poetica, nel senso avevo vinto il Festival di Torino col mio primo film e cercavo una storia. È uscito un bando di sviluppo sul Brasile e allora il produttore, così quasi scherzando, ha detto: ma abbiamo storie in Brasile? E lui giuro, è poco poetico però è funzionale. Ho letto un po' di robe perché mi ha parlato di Chris, ho scritto un soggetto, abbiamo vinto il bando, sono partito e lì l'ho conosciuto veramente. Poi un po' come nel film, pian piano si è svelato. Però poi come tutti gli amori, poi quelli belli, poi si è rivelato infine alla fine del percorso di conoscenza lo stesso delle prime immagini, no? Come dire.
Certo. Allora, quello che mi ha colpito è l'impatto che Christopher Clark ha avuto alla fine sulla comunità in Amazzonia e anche sul suo, diciamo, disappunto, no? Per essere riuscito a creare tante cose, ma che, come diceva lui, non andavano mai nel verso giusto. E mi ha colpito quando ha detto di aver scelto anche di vivere isolato e lontano, cito, quindi non me lo bippate, dalle minchiate degli esseri umani. Mi ha colpito molto questa cosa e volevo sapere anche com'era stato proprio il processo, oltre di conoscere lui, anche di filmare lì.
Sì, questo era un tratto che ci accomunava, diciamo, ecco, l'insofferenza verso parte del genere umano o della vita, nel suo caso, appunto, se è andato fin lì, questo disagio rispetto a così valori fatui, di apparenza, consumismo e bla 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 del nostro vivere, quindi questo ci accomunava. Sì, quello è stato bello e subito semplice con lui, perché siamo diventati molto presto amici, appunto perché oltre ad avere queste cose in comune, ascoltavamo la stessa musica, non so.
Beh, sì.
Avevamo molte cose in comune e quindi filmarlo è stato subito facile. Era una relazione subito, dichiaratamente, naturalmente, come deve avvenire sul piano filmico, però anche umana, perché parlavamo ore, quindi è stato molto bello. Sì, ci sono stati dei momenti di paura, ma lì ancora non lo conoscevo bene, perché il viaggio lì, come l'ho raccontato, più o meno è stato anzi un po' ammorbidito, perché ho avuto paura. Anche perché c'era sta roba che, insomma, diceva 4-6 ore, poi però siccome c'era la secca...
Sono 17.
Sono diventate 17 ore.
È una bella differenza.
Esatto, io ancora non lo conoscevo bene, ho detto ma mi fido, non mi fido. Poi mi aveva detto che c'era internet al villaggio, e c'era internet. Quindi io a casa in Italia aspettavo una mia mail, sono salvo, però arrivando al villaggio di notte mi dice no, ma funziona solo di giorno perché col pannello solare, quindi mi avevano dato per disperso.
Fantastico.
Però, sì, però grande viaggio.
Senti, l'Avamposto, hai deciso di chiamarlo così perché verso la fine diciamo riuscite a dare un senso molto, molto potente a quello che era sia il sogno di Christopher, di questo concerto che doveva, no, salvare, diciamo, una parte della foresta, ma non solo, perché poi descrive l'Avamposto come non un posto reale, però un posto, no, dove possiamo far vivere le nostre speranze, i nostri sogni, e in questo caso un sogno molto grande che è quello di salvare l'ambiente e poi addirittura di arrivare a salvare il mondo. E ti volevo chiedere com'era la sensazione poi verso la fine, diciamo, quando adesso abbiamo un po' scherzato, però quando verso la fine invece uno si accorge che nonostante tutti gli sforzi che fa per arrivare in un punto si sente anche un po' solo magari nel realizzare qualcosa di così grande.
Beh sì, quella è la storia dell'uomo, no? in qualche modo, perché l'avamposto è prima di tutto uno stato mentale, no? Il titolo è preso da Conrad, no? C'è un racconto che si chiama proprio L'avamposto del progresso, qui è un po' ribaltato, vabbè, nel suo caso appunto ci sono vari avamposti in questo film, no? Allora c'è l'avamposto che è questo progetto che lui fa insieme alle popolazioni locali, questi caboclos che sono,
sì,
e appunto non gli indigeni, perché non c'è bisogno, gli indigeni sono già perfettamente a casa loro i migliori difensori della foresta, sì. Però per questo popolo lui pensava ci dovesse essere un progetto, e quindi il progetto in qualche modo era quello là di difensori della foresta, perché in qualche modo Chris ci racconta questa contraddizione irrisolvibile, no? E lui ci dice la foresta, anche la foresta per sopravvivere deve diventare un prodotto, perché deve rientrare nella logica economica che ci domina, e quindi crearci un'economia, quindi questi qua invece di depredare devono guadagnare salvaguardando la foresta, no? Questa è una contraddizione, insomma, non tanto felice. E poi c'è il gioco dei Pink Floyd, e quindi anche un simbolo, seppur mondano, comunque di questo modello qua,
certo.
No? E quindi questa cosa un po' poco poco va a rotolo, ma all'inizio loro lo fanno insieme. Poi c'è l'avamposto, insomma, che è uno stato mentale che è importante, no? Perché quello che mi racconta Chris fondamentalmente è che devi lanciare il sasso oltre l'ostacolo. Poi il gioco dei Pink Floyd comunque un po' lascia da parte il dato più importante, cioè la riserva viene creata, 360.000 ettari di foresta, no? Dice, tu che hai fatto? No, tu. È questo avamposto che è un luogo, uno stato mentale, in qualche modo è lo stato dei sogni, e perché come le parole creano pensiero, anche il sogno crea realtà, no? Perché tu una cosa non la immagini, piano piano dà forma, e del sogno, insomma, è importantissimo il desiderio, e quello fondamentalmente che mi insegna Chris dal mio punto di vista è proprio questo, che bisogna parlare anche in termini di ambiente, in termini bisogna parlare dell'ambiente in termini di desiderio, non solo di punizioni bibliche o doveri, no? Che dobbiamo fare, perché se non è la qualità del nostro desiderio che dà forma al mondo in cui viviamo, alla nostra vita. E lui era assolutamente compenetrato, cioè lui viveva in questo desiderio, la sua vita era quello, lui appunto novecentesco, come dico un po', ha vissuto tutta la vita per questo ideale, che è una cosa che si dovrebbe tornare un po' a fare, quindi l'avamposto ci serve.
Sì. E, mi è piaciuto molto anche quando paragona la foresta a una libreria, e a una biblioteca, insomma, che, di cui però conosciamo solo poche stanze, e mi ha colpito anche quando ha raccontato del fatto che gli stessi indigeni, o che comunque la comunità che vive lì, prima sapesse entrare nella foresta da un punto e sapesse interagire, no? con l'ambiente circostante, mentre adesso c'è questa sorta di fuga, no? Dove tutti vogliono avere la casa, tutti cedono anche ai vizi, no? della modernità, chiamiamoli così, e quindi questa cosa qui ho percepito molta sofferenza mentre ne parlava, e anche molta consapevolezza. Però il fatto anche che sia riuscito a debellare la malaria lungo il fiume, insomma, ce ne sono veramente tantissime di cose. E poi dice va tutto un po' in malora, però ecco, quello che succede nel finale, volevo chiederti se per te è stato difficile da raccontare.
Quando fa questa missione di sconfitta?
Sì, anche quando, senza magari spoilerare troppo, lui si vede costretto, diciamo, a cambiare rotta, diciamo.
Beh sì, quella è più una questione, come dire, drammaturgica del film, perché tutta la vita l'ha passata, grazie al suo piede in Occidente, grazie a fondazioni, università con cui appunto hanno debellato la malaria una volta, fatto le prime scuole, perché la sua associazione pagava per esempio i primi anni gli stipendi ai maestri, prima che cominciasse a farlo il governo. Quindi tutte queste robe che ha fatto, e anche l'infermeria che ha salvato le vite, e anche internet ha salvato le vite in quel posto lì, hanno contribuito appunto, perché questa è una vecchia storia, no? cioè il discorso che fa lui è che all'inizio in tre generazioni lui ha conosciuto tre generazioni, perché diciamo che lì si vive un po' meno, no?
Certo.
Quindi la prima generazione erano proprio totalmente compenetrati con la foresta e soddisfacevano i bisogni primari ed erano contenti, no? Nell'arco di tre generazioni questa roba si è persa. Perché? Perché non ti basta più la barchetta o il motoscafo, e perché ho una casa al mare, ma questo è un problema ora globale che non ha a che fare solo l'Amazzonia, pensiamo,
certo,
a
certo.
Tutti, insomma, lo sappiamo, no? La sovrappopolazione, e giustamente, perché noi ce la spassiamo da secoli, ora anche altri se la vogliono. È sostenibile questa cosa? Non è sostenibile. E quando forse anche la differenza, vedi, perché gli indigeni hanno internet, hanno le robe, hanno i motoscafi, però loro questa cosa la uniscono al loro essere radicati nella foresta. Invece in questo popolo un po' meno, che non è fatto di indigeni, questa roba si è persa. Quindi, ma questo è capitato anche qua in altro modo, no? E quindi il bambino che poi sta su Facebook o inizia a studiare e dice, ma perché devo andare in foresta io a cercare, no? E questo rapporto piano piano si va... questa è una vecchia storia,
a cioè. Perdere, certo. Ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Abbiamo parlato dell'avamposto di Outspot con il nostro regista Edoardo Morabito in sezione Giornata degli Autori. Grazie mille, Fred Film Radio.
Grazie.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps. Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.